E visto che ci arriva un messaggio al 346-6673, rinnoviamo la nostra gioia per la sentenza che è arrivata oggi al Tribunale di Torino, dove è caduta finalmente l'accusa di associazione a delinquere nei confronti di compagni e compagne sia del centro sociale a Scatasuna ma anche dello spazio popolare Neruda. Se avete aggiornamenti o se volete mandarci altre foto, continuate a scriverci su WhatsApp, su Signal o su Telegram.
We find the trend.
Diamo il via a questa puntata di Black In. Come anticipato attraverso i nostri social, oggi ospitiamo delle compagne e insegnanti del collettivo Insegnanti Torinesi. Grazie a tutte per essere qua. Questa puntata sarà dedicata, oltre al collettivo di per sé alla scuola, anche un po' all'analisi che voi avete fatto di questa bozza delle indicazioni nazionali, che ha fatto molto scalpore anche per dei motivi ben giustificati, ecco. Allora io ti chiederei subito: come è nato il collettivo, da quanto tempo vi riunite, insomma quali sono i vostri obiettivi?
Allora sì, ciao a tutte e a tutti. Il collettivo Insegnanti di Torino è nato circa un anno fa, a ottobre del 2023, e niente, siamo una realtà, un gruppo di insegnanti, di docenti di ogni ordine e grado, e di docenti di varie discipline. Ci vediamo settimanalmente al Contichi, che è la sede dei Fridays, e abbiamo un po' l'obiettivo di parlare di scuola, con un focus particolare sulla didattica. Quindi dall'anno scorso abbiamo trovato dei temi da affrontare in modo interdisciplinare, quindi abbiamo iniziato ragionando sulla valutazione e poi seguiamo un po' le contingenze del momento, e quindi abbiamo riflettuto sull'educazione civica, per le indicazioni sull'educazione civica, e quest'anno ci eravamo messi a lavorare sulla programmazione, cercando di proporre una programmazione in senso transfemminista e un po' per mettere in discussione lo sguardo eurocentrico, no? Quindi con la volontà di creare una scuola plurale. E quindi niente, abbiamo interrotto questo lavoro per riflettere ora su questa nuova urgenza, e quindi riflettere sulle bozze delle nuove indicazioni della scuola del primo ciclo. Insomma, è un tema abbastanza urgente da affrontare.
Sì, decisamente, anche perché comunque è stato preannunciato da titoloni di giornali, dichiarazioni del ministro Valditara, che insomma non si risparmia mai in ogni occasione per farci sapere quello che pensa. E d'altra parte però penso che sia una cosa che è un po' passata in sordina, perché una riscrittura delle indicazioni nazionali, cioè, è un grosso evento per noi, cioè ricade proprio nella vita di tutti i giorni, per quanto siano comunque delle indicazioni, non dei programmi da seguire, però non possiamo far finta che non abbiano un risvolto poi sul nostro lavoro. E allora, insomma, cosa pensate voi di queste indicazioni?
Sì, allora, intanto forse può essere utile spiegare un po' effettivamente cosa sono le indicazioni e come mai si parla di bozza. Questo perché appunto l'11 marzo il Ministero ha pubblicato questa bozza, che ha l'intento proprio di creare un dibattito pubblico sulle indicazioni prima della loro pubblicazione poi effettivamente ufficiale ed entrata in vigore il prossimo anno scolastico o il successivo. Quindi l'idea è che le indicazioni nazionali di per sé sono delle linee guida che il Ministero dà, soprattutto sugli obiettivi da raggiungere in ogni ciclo di scuola. Infatti sono diverse per la scuola del primo ciclo, quindi infanzia primaria e secondaria di primo grado, e la scuola del secondo ciclo. Queste indicazioni servono poi di fatto a definire gli obiettivi, nel rispetto però dell'autonomia delle scuole e anche dell'autonomia didattica di ciascun docente. Quindi non dovrebbero avere un valore programmatico, come appunto era per i vecchi programmi, ma dovrebbero dare appunto delle indicazioni. Quindi ad esempio sappiamo, non so, molto banalmente per i non addetti al settore, che i primi anni della scuola primaria l'obiettivo è sicuramente quello di imparare a leggere, a scrivere e quant'altro, insomma, questo, di questo si parla. Queste indicazioni sono una bozza, l'idea era che diciamo il Ministero doveva in qualche modo ricercare un dialogo con le associazioni al fine di comprendere effettivamente quali fossero le problematiche di queste indicazioni e eventualmente poi modificarle sulla base dei suggerimenti che arrivano poi dalle varie associazioni, ma anche dalle stesse scuole. Da questo punto di vista ci sono stati già, insomma, c'è un dibattito molto acceso, perché le associazioni si sono lamentate del fatto che queste indicazioni siano state scritte senza effettivamente prendere in considerazione il loro punto di vista, questo perché sono state convocate ma di fatto hanno avuto pochissimi giorni per esprimere un parere su queste indicazioni, che sono comunque 154 pagine, quindi il doppio delle precedenti, che erano solo 66, quindi richiedono anche un certo impegno nella lettura. E effettivamente poi il Ministero non ha dato una grande possibilità di esprimere dei pareri rispetto a questo, quindi poi ha rilanciato in qualche modo proponendo un questionario a ciascuna scuola, che però è un questionario a risposta multipla, in cui le risposte sono un po' effettivamente sono risposte chiuse, in cui è difficile esprimere quali sono le criticità delle bozze, che appunto è un documento complesso, e quindi è dà anche oggettivamente poco tempo alle scuole per discuterne all'interno dei collegi docenti. Quindi si rischia che poi non si riesca a avviare un vero e proprio dibattito su queste linee guida.
È notizia di ieri che abbiano messo a disposizione anche una casella di posta per inviare mail, ma sempre entro l'11 aprile, come se avessimo il tempo di discuterne collegialmente. Cioè, penso che nessuna scuola abbia collegi docenti in questa parte dell'anno, quindi cioè, è proprio un po' una presa in giro. Io mi sono anche chiesta quale fosse l'urgenza del Ministero nel dover riformare adesso queste indicazioni nazionali. Non so se voi anche avete...
Sì, diciamo, da un lato all'interno delle indicazioni abbiamo notato che si fa spesso riferimento a un'urgenza di introdurre, insomma, delle linee guida nella scuola per far fronte anche a una serie di innovazioni che si sono verificate all'interno della nostra società e che vanno un po' affrontate dal punto di vista anche della didattica. Quindi si fa riferimento per esempio all'intelligenza artificiale, che effettivamente nell'introduzione alle indicazioni è protagonista, così come in alcune sezioni, o meglio vorrebbe essere protagonista, e diciamo un po' la prospettiva del Ministero sembrerebbe essere quella di diciamo far riferimento a risorse del passato, come può essere ad esempio il tema della reintroduzione dello studio della lingua latina anche nel primo ciclo di scuola, per far fronte alle sfide del presente. Quindi questo è sicuramente un nodo anche che abbiamo un po' analizzato e che risulta essere, diciamo, problematico. Magari dopo avremo modo di dire anche il perché. Da questo punto di vista, diciamo, sicuramente le bozze nascono come necessità, cioè queste nuove indicazioni nascono come necessità di rispondere a delle innovazioni tecnologiche che stanno comunque entrando nella nostra didattica. Quello che è un po' meno chiaro è la scelta di diciamo non solo dare delle indicazioni dal punto di vista metodologico e degli obiettivi, ma anche a volte la percezione che si ha è che queste indicazioni entrino un po' a gamba tesa anche nella didattica proprio, quindi entrino anche nel merito di come bisogna raggiungere determinati obiettivi da parte dei docenti, e quindi quello che non è molto chiaro è fino a che punto poi effettivamente queste indicazioni vadano a agire anche sulla libertà di insegnamento, quindi sul come raggiungere determinati, insomma, obiettivi, no?
Sì, mi ricollego a quello che dicevi e alla tua domanda, perché effettivamente dalle precedenti indicazioni nazionali è trascorso più di un decennio. Le precedenti indicazioni erano state redatte in una prima versione nel 2012 e poi leggermente modificate e ampliate nel 2018, ma comunque non cambiate nella sostanza. Sicuramente in questi 13 anni i cambiamenti nella nostra società sono stati numerosi, e quindi forse da questo punto di vista si comprende la necessità di scrivere delle nuove indicazioni. Tuttavia, come collettivo abbiamo, insomma, leggendo, abbiamo notato che in realtà non si va a lavorare su dei temi che secondo noi sono centrali di questo primo quarto di nuovo secolo. Per esempio, cito un po' così la questione di genere, che ci sembra che sia diventata sempre più centrale, viene toccata in maniera molto approssimativa, appena accennata. Notavamo, facendo un'analisi proprio di occorrenze numeriche, di parole, che la parola genere compare una ventina di volte e spesso è riferita al genere letterario, al genere artistico, quindi non si fanno delle proposte di reale cambiamento della posizione della scuola in merito a questa tematica. Oppure un altro aspetto come la multiculturalità, non solo della scuola ma della società, ecco, viene menzionata ma non si affronta veramente, non si affronta in maniera profonda, approfondita, e anzi ci sembra, ecco, che venga proposto un paradigma che di multiculturale o di interculturale ha ben poco. E positivo, ecco, ci sembra il riferimento all'intelligenza artificiale, che comunque specie negli ultimi anni è entrata appunto a gamba tesa nelle vite di tutte e di tutti, però anche qua le proposte sono un po' fumose, sparse. E per dire, tu facevi riferimento al latino, una delle proposte che viene fatta per anche porre freno alle possibili derive pericolose dell'intelligenza artificiale è appunto il ritorno al latino, in generale il ritorno a una cultura classica. Quindi forse l'esigenza di una revisione c'era, però ci chiediamo, no? Ci interroghiamo se si stia andando nella direzione giusta. Ecco.
Sì, io per esempio mi sarei aspettata una revisione dal punto di vista appunto dell'intercultura, ma perché ce lo chiede la realtà dei fatti. Io infatti speravo, cioè continuo a sperare che il Ministero metta obbligatorio, quantomeno consigli la presenza, metta in organico, diciamo, i colleghi di italiano L2, soprattutto per scuole che stanno in quartieri come questi, cosa che invece non viene demandata l'iniziativa delle singole scuole, ma non può coprire il fabbisogno che c'è realmente. Oppure che si potesse pensare a dei programmi scolastici che non fossero ancora centrati sulla storia europea, in un mondo che è sempre più globalizzato e in una vita che è sempre più sistemica, cioè una cosa che non ha senso e che secondo me non rende neanche la complessità della realtà che stiamo vivendo in questo momento, rende complesso per gli studenti poi saper leggere la realtà. Forse le indicazioni del 2012 erano più basate su questo approccio, a me sembra che invece queste siano proprio un passo indietro, un rinchiudersi nelle proprie origini, nella propria storia, ed escludere invece tutto ciò che è meticciato, che è interculturale, che è più globale.
Sì, poi la cosa che colpisce nel leggerle anche in maniera un po' più approfondita è che diventa difficile nel momento in cui si producono delle linee guida, dovrebbero essere chiare, mentre abbiamo riscontrato una certa difficoltà nella lettura, perché effettivamente è come se si mettessero insieme delle prospettive diverse, quindi magari ci sono alcune parti come disciplinari, anche come quella di geografia o altre, che effettivamente risultano scritte in maniera più, molto più chiara e anche diciamo più aderente forse a com'è la realtà della scuola oggi, e altre invece che sono molto appunto frammentate anche, quindi dentro hanno delle prospettive diverse, quindi magari c'è qualche riferimento all'inclusione che è comunque interessante, assolutamente condivisibile, ci sono invece poi appunto altre sezioni come quelle relative alla storia che sono ad esempio molto ideologiche dal nostro punto di vista, insomma, ma anche dal punto di vista del dibattito pubblico, infatti come menzionavi hanno suscitato molte polemiche e in generale ci sono vari riferimenti dal punto di vista anche magari in discipline come ad esempio arte, no? Alla valorizzazione dell'arte e della cultura europea, è un riferimento alle altre culture come un qualcosa appunto di altro, quindi ci ha stupito un po' vedere questo ritorno a un'impostazione un po' novecentesca alla fine, o ottocentesca se non di noi e loro, no? All'interno di una scuola che appunto, vivendola tutti i giorni, soprattutto quella del primo ciclo, sappiamo bene che ormai è ben diversa, quindi ecco, un primo aspetto sicuramente è questo. Ci sembra che forse delle indicazioni nazionali dovrebbero essere un po' più chiare, no? E in alcune parti sicuramente un po' meno ideologiche, no?
Red eyes shine bright in the dark of night. My soul feel light in the earth's pure sight. In the smoke the world feel right. See beyond the veil, the herb tell the tales where no man can fail. In a the mystic light, my soul set sail. The eyes them red, but my heart so clear. Jah guide my steps, me now have no fear. In a the herb's love, me always draw near. Jah guide my steps, me now have no fear. In the earth's love, me always draw near. Red eyes shine bright in the dark of night. My soul feel light in the earth's pure sight. In the smoke, the world feel right. Red eyes shine bright in the dark of night. My soul feel light in the herb's pure sight. In the smoke the world feel right. My eyes get red but my heart so clear. Jah guide my steps when I have no fear. In the herbs love me always draw near. Me eyes them red but my heart so clear. Jah guide my steps when I have no fear. In the herbs love me always draw near. Red eyes shine bright in the dark of night. My soul feel light in the herb's pure sight. In the smoke the world feel right. Red eyes shine bright in the dark of night. My soul feel light in the herb's pure sight. In the smoke the world feel right. Red eye vision see beyond the veil. The herb tell the tales where no man can fail. In
Beyond the mystic light, my soul set sail. Red eyes, them red, but my heart so clear. Jah guide me steps, man, I have no fear. In the herbs, love, me always draw near. Of India to the shores of Jamdong, herb travel far to village and town. Spread the wisdom, make the system frown. Ganja tell a story older than time, from the Rastaman chant to the reggae rhyme. In a every puff, me feel the rhythm and the rhyme. From the days of old to the present day, herb present day, herb still a burn in a righteous way. The history long, but it's here for stay. Ganja roots deep, the legacy will last in every leaf. The history is cast.
Ed eccoci di nuovo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi qui a Black In ospitiamo il collettivo Insegnanti Torino, che sono qua con noi per dare un commento, una panoramica sulle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo. Una delle critiche che questa bozza di indicazioni nazionali ha ricevuto è proprio il riferimento ad una cultura occidentale, ad un occidente che non è ben specificato, però viene nominato più e più volte.
Sì, questo è sicuramente un elemento caratteristico di queste bozze, che risulta particolarmente problematico. Viene spesso menzionato l'Occidente, già nell'introduzione si ribadisce che la libertà è il valore caratteristico più importante dell'Occidente. Un Occidente che, a detta insomma di chi ha redatto le indicazioni, è nato tra Atene, Roma e Gerusalemme. Quindi diciamo, viene da chiedersi fin da subito a quale Occidente si sta facendo riferimento, perché se per Occidente si intendono ad esempio anche gli Stati Uniti, possiamo dire effettivamente che sia un tipo di cultura nata tra Atene, Roma e Gerusalemme, nel senso, la sensazione che abbiamo avuto è che questo riferimento alla storia occidentale, ai valori occidentali, qualsiasi cosa insomma questo riferimento voglia dire, risulti comunque problematico, nel senso che riproponga una definizione di Occidente che si definisce in alterità rispetto a un Oriente che, insomma, fin dagli anni 70 il concetto stesso di Oriente e di Occidente è stato decostruito all'interno di tutte di tutti i luoghi di sapere, comunque a partire anche da quest'idea che una contrapposizione tra Occidente e Oriente serve esclusivamente a determinare delle gerarchie, poi alla fine, no, o delle differenze di valore che non trovano giustificazione nella realtà e nella storia. Quindi quello che insomma risulta problematico di questa impostazione dal nostro punto di vista, considerato il fatto che viene proposta all'interno di indicazioni che devono servire agli insegnanti all'interno delle classi, e che insomma quello che ci chiediamo è: può essere, è veramente utile all'interno di una classe, magari della secondaria di primo grado, che è già una classe multiculturale, proporre una contrapposizione tra chi viene da una cultura e chi viene da un'altra, o forse sarebbe più proficuo valorizzare questo tipo di differenze senza metterle le une contro le altre, creando delle scale di valori, no? Quindi questo, insomma, questo tema del ritornare di questo concetto, che insomma di questa idea dell'Occidente, ci risulta, cioè ci chiediamo e chiediamo anche a chi ha redatto le indicazioni quale sia effettivamente poi il significato di questa categoria, no? Perché effettivamente viene spesso citata ma non è mai definita.
Sì, tra l'altro tu citavi l'introduzione, ma invece la parte, perché ecco, magari lo dico perché chi ci ascolta magari non ha bene presente come sono organizzate queste indicazioni, c'è una lunga premessa che pone un po' le basi, appunto, anche ideologiche pedagogiche di quadro di riferimento, e poi seguono le varie parti disciplinari suddivise appunto per gradi, quindi infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado. E nella parte disciplinare dedicata alla storia, la prima frase, la frase che inaugura la sezione è una citazione di Mark Bloch, che è solo l'Occidente conosce la storia, e poi prosegue: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Insomma, poi riassumo, ma va avanti dicendo che insomma la storia è una conquista unicamente delle civiltà classiche, o comunque appunto diciamo latamente occidentali. E insomma mi piacerebbe ricordare che Mark Bloch non ha detto solo questo, no? Ha detto anche, per esempio, che una civiltà non può chiudersi nell'isolamento, che solo dal confronto nasce insomma la comprensione e la conoscenza. Quindi ci sembra che questa frase estrapolata dal contesto, usata un po' come slogan, sia, ecco, non sia adeguato in un testo che serve appunto, come diceva la mia compagna prima, dovrebbe servire appunto come riferimento, come indirizzo a dei docenti. E tra l'altro, se vogliamo fare un confronto tra le indicazioni nazionali del 2012 e queste, o almeno queste bozze del 2025, nelle nelle indicazioni del 2012 non si faceva riferimento per nulla a questo Occidente, addirittura si parlava di una storia mondiale, europea e poi locale, quindi l'aggettivo mondiale era comunque anteposto. In riferimento anche no, alle nuove tendenze negli studi storiografici di una storia globale, e iniziava, invece si inaugurava il capitolo sulla storia facendo riferimento alle civiltà e alle società alla sedimentazione, al contributo che queste civiltà, queste società hanno avuto nel nostro paese. Però sicuramente a me viene in mente, se io leggo civiltà al plurale e società, non mi viene in mente soltanto il mondo greco e latino, ma anche per esempio il mondo arabo, nordafricano, e ci sembra che insomma questi contributi non so se siano dimenticati da chi ha redatto queste indicazioni, ma quantomeno vengono un po' tralasciati oppure messi in secondo piano.
Ma io allora, forse per farci due risate, leggerei un estratto di questo articolo di Galli La Loggia, che insomma, per cercare di mettere una pezza, fa il buco ancora più grande, proprio per rispondere a queste accuse di essere eurocentrici. Lui, per giustificare questa affermazione che tu hai citato, lui risponde che il fatto è che, almeno per chi ha una qualche confidenza con la lingua italiana, l'espressione "solo l'Occidente conosce la storia", conosce, non ha, lungi da significare "solo l'Occidente ha avuto una storia e tutti gli altri no", significa ciò che nelle frasi immediatamente successive del documento viene a lungo spiegato. Vale a dire che solo in quell'area geografica che si chiama Occidente, la conoscenza dei fatti storici e la riflessione su di essi, alimentata dal pensiero greco-romano e dal messaggio cristiano, ha dato vita a una dimensione culturale particolarissima, nella quale il realismo analitico più crudo si è mischiato al profetismo sociale più estremo. Solo l'Occidente conosce la storia non vuol dire che non ci sia stata una storia del Giappone o dell'impero Inca, e che quindi bla 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 bla. Vuol dire che anche grazie al processo culturale qui sopra, grazie al formarsi di una cultura storica e di conseguenza politica, si è costituito in questa parte del mondo un fattore di cambiamento senza pari. Cioè, più eurocentrico di questo io non saprei che esempio portare, ma parte proprio anche dal, secondo me c'è un errore di metodo. Prima di tutto, noi abbiamo perso, grazie all'espansionismo, ai vari genocidi derivati dalle colonizzazioni, abbiamo perso una grandissima parte della storia delle popolazioni precoloniali. Quindi di cosa stiamo parlando?
Posso certo fare un esempio? Perché spesso si dice che la storia esiste grazie alla scrittura. Ovviamente la storia inizia con la scrittura, però per esempio l'impero Inca in Perù aveva una forma di scrittura che a oggi non è ancora stata decifrata, e non è stata decifrata perché i manufatti sono stati per la maggior parte distrutti dai colonizzatori spagnoli. Non so se avete presente, si chiamano quipu, sono delle degli oggetti particolarissimi in cui i dati venivano codificati attraverso delle specie di nodi. Ed è una forma di scrittura che è stata in parte decifrata, tra l'altro, da dei matematici e delle matematiche di recente, ma non abbiamo accesso a tutto un mondo di conoscenze che pure c'era, esisteva, e il motivo per cui non abbiamo accesso a questo mondo e a questa conoscenza è perché è stata distrutta. Quindi c'è, cioè, proprio dire che non esistano anche altri modi di conoscenza e appunto eurocentrico e anche alla meglio riduttivo.
Poi, anche volendo, l'idea stessa di definire il progresso di una civiltà sulla base dell'uso o meno della scrittura è già una categoria che si crea a priori. Quindi è chiaro che nella definizione, ma ce l'insegna insomma l'antropologia, ce l'insegnano ormai tutte le discipline, che ci sono nelle nostre università, insomma, è chiaro che definire il progresso di una civiltà viene fatto sempre da un punto di vista che è un punto di vista parziale, quindi scegliere quale civiltà ha i valori più avanzati, quale li ha di meno, è ovviamente un'operazione che è persa in partenza, perché è chiaro che è sempre un punto di vista parziale. In una società invece che è sempre più interconnessa, sempre più globalizzata, appunto bisognerebbe andare, come già si sta facendo, voglio dire, a livello accademico e non solo, verso appunto una storia globale, verso una cultura critica di cosa ha voluto dire definire anche la cultura europea, la cultura occidentale, in contrasto con le altre culture, no? Laddove invece si cerca di recuperare invece una visione integrata, ovviamente, e quindi anche mettere in discussione l'idea del progresso stesso di una civiltà, no? Mentre in questo articolo anche sembra venga un po' ribadito questa idea, no? Che i valori di libertà, addirittura lui dice, no? Fate i nomi.
Ieri facciamo noi oggi esatto. I nomi. No, ma proprio riferito a questo articolo e anche a ciò che scrivono i libri di testo, poi correggetemi se sbaglio, voi che siete proprio della materia, a me sembra comunque che la dichiarazione dei diritti universali venga presentata come innovativa, come progressista, quella che finalmente definisce un po' i diritti della persona in limite.
Sì, vorrei ricordare a tal proposito che per esempio due anni dopo la pubblicazione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è stata pubblicata la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che metteva già in luce critica questa dichiarazione. Non a caso Olympe de Gouges è stata poi ha perso la vita per queste sue idee, che quindi insomma anche quella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino aveva dei limiti, no? E già non includeva tutta la popolazione e quindi era già di per sé portatrice in qualche modo di una visione di libertà che comunque non era rivolta a tutte e a tutti, no? C'è stata la rivoluzione a Haiti.
E appunto loro dopo, quindi, si appellano proprio a quello, ed era evidente che non prendesse in considerazione persone non bianche ma neanche le donne, mentre invece abbiamo testimonianze di altre dichiarazioni di diritto universale. Ad esempio nell'impero maliano del 1200 c'è stata questa carta di Mandel, che comunque è stata scoperta negli anni 70, quindi 50 anni fa. Il ministero forse è fermo a prima degli anni 70, dove vengono sanciti i diritti dei cittadini e delle cittadine, cioè è detto in modo esplicito che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, e viene bandita la schiavitù nel 1200. Quindi a me sembra che queste indicazioni vogliano invece proprio riproporre quell'idea che la scuola comunque continua a propagare, che appunto l'Occidente è l'unico che conosce la storia, è l'unico che conosce la cultura, è quello che comprende i paesi civilizzati. Io sento spesso questa parola dai miei allievi, allora gli chiedo: ma cos'è un paese civilizzato? Cos'è che tu pensi che sia civile, no? In questo mondo capitalistico in cui la sanità la devi pagare, cioè dov'è questa civiltà? E loro rispondono: ma perché in Africa ci sono le dittature, le persone non possono votare alle elezioni. Lì cioè, ti cade un po' la faccia e dici: ma che idea stiamo passando, no, come società? Ma indicazioni come queste non fanno altro che ricalcare questa idea di fondo, che appunto ci sono paesi civilizzati che sono i nostri, che hanno la storia scritta, quindi tutti gli altri tipi di storie orali non vengono presi in considerazione, e che noi siamo di fatto superiori, ci possiamo permettere di giudicare gli altri sulla base dei nostri canoni. E nel 2025 questa roba è evidente che non può funzionare, ma anche proprio per la popolazione scolastica che abbiamo, perché questo poi si traduce in una continua umiliazione e svilire anche le culture di origine dei nostri allievi. E invece dovevamo andare proprio in una direzione completamente diversa.
Oltretutto, se parliamo di formazione dei docenti nel nuovo mondo, nel 2025, penso che una delle esigenze che sentiamo di più sia proprio quella di esplorare e formarci su mondi che magari non conosciamo bene. Per esempio, no, noi anche con il CIT al collettivo stiamo proprio affrontando, stavamo affrontando prima di interromperci per lavorare sulle indicazioni nazionali, il tema della decostruzione, no, dei passatemi il termine, programmi, comunque non i programmi scolastici, ma anche i contenuti dei libri di testo, no? In ottica decoloniale, postcoloniale, comunque non eurocentrica. Perché faccio un esempio, si parla, cioè già si fa bene magari ad affrontare il colonialismo italiano, ma non si affronta perché magari non si sa che cosa c'era prima, no? La ricchezza, appunto, certo. Tu parlavi dell'impero del Mali, si sanno queste, cioè, si parla di questo a scuola, no, perché non c'è tempo, ma magari no, anche perché noi stessi docenti non siamo formati in materia. Invece secondo me sarebbe molto interessante metterci a tavolino e parlare anche di queste esigenze, no? E tu parlavi appunto del possibile svilimento dell'umiliazione che possono provare ragazze e ragazzi che provengono da un altro paese oppure hanno un background familiare che si riferisce ad un'altra cultura. E sicuramente quello che possono provare, secondo me, è anche un'assenza, no? Come se dietro di loro ci fosse il vuoto, cosa che non è, però se la scuola, appunto, non si prende, anche non si fa carico della responsabilità di colmare questo vuoto, allora insomma continuiamo ad andare avanti così. Però oggi tra l'altro eravamo a una riunione sull'educazione civica e ci interrogavamo sul concetto di cittadinanza, no? Ma quale cittadinanza vogliamo insegnare se i presupposti sono questi? Una cittadinanza chiaramente globale.
Sì, partendo da quello che hai detto tu, una cosa che noi facciamo quando come collettivo andiamo a fare i laboratori nelle scuole è proprio mostrare una serie di immagini per far ragionare gli studenti su come i popoli colonizzati vengono rappresentati. Immagini che prendiamo da libri di testo, da cartoline. C'è una serie di cartoline fasciste dell'epoca fascista, c'è una copertina dell'album, di un album da disegno che veniva venduto per le scuole, e far proprio riflettere gli studenti su come le popolazioni europee, anche nei libri di testo, vengono sempre, vediamo gli imperatori, grandi condottieri, tutti maschi, però comunque personaggi di un certo rilievo, rivoluzionari. Le persone colonizzate invece sono sempre dimostrate in catene, sono delle immagini caricaturali, sono sempre in una posizione subalterna, e questo induce i nostri studenti che provengono da quei paesi a pensare che la loro storia sia subalterna, anche perché stesso nei paesi di origine non si insegna la storia del paese. Il Senegal, che ha un impianto scolastico di tipo francese, loro conoscono meglio la storia francese che quella del proprio paese. Non perché non venga tramandata, per rispondere sempre a Galli della Loggia, ma perché non c'è spazio, perché questo è il colonialismo culturale, è distruggere le tue origini, cioè, e questo cioè, lascia delle ferite evidenti poi nelle personalità dei nostri studenti. Non è un caso che poi l'abbandono scolastico per tutta una serie di motivi sia triplo nei ragazzi di seconda generazione rispetto a quelli italiani bianchi. Io volevo farvi una domanda, però, perché ieri mi stavo leggendo queste indicazioni e ho trovato nella, diciamo, parte un po' più di programmazione questo punto: espansione islamica. Allora, mi ha fatto un po' riflettere, no? Perché non c'è un punto corrispondente sull'espansione cristiana. Cosa si intende? Cioè, proprio lo chiedo a voi docenti di storia. Cioè, è un'espansione... Cosa stiamo parlando? Delle popolazioni arabe che colonizzano il Maghreb, di come si espande l'Islam, cosa vuol dire? Perché ormai l'aggettivo islamico viene usato al posto di musulmano perché fa molta più presa, no? sulle persone, però ci sono due cose diverse, tant'è che l'Islam è la religione, cioè l'aggettivo deve essere sempre musulmano. Quindi mi sono chiesta perché in un documento ufficiale del ministero ci fosse scritto espansione islamica. Cosa significa?
Bella domanda.
Devo chiamare Valditara, vero?
No, allora, io ti posso dire che per esempio in quella del 2012 non era citata questa cosa. Sì, io sono quella dei confronti. Quindi, anzi, devo dire in quella del 2012 mi aveva colpito, ma forse l'assenza, almeno al mondo, ecco. Però sì, sull'aggettivo islamico musulmano, sì, penso che non sia un vizio solo di queste indicazioni, ma che ci sia una generale tendenza a usare sì. L'uno al posto dell'altro, ecco. Comunque, allora non so se ci sia appunto un intento, non lo so, ideologico dietro. Nei libri di testo quello che vedo io da docente è in realtà si tende a, almeno da quello che mi sembra di vedere, a parlare sia di espansione. Sì, effettivamente hai ragione, si usa il termine islamico in riferimento all'impero islamico.
Sì, però comunque quando noi parliamo degli imperi o comunque delle nazioni europee, non è che diciamo l'espansione del cristianesimo, diciamo l'espansione dell'impero francese, mentre invece loro vengono categorizzati come islamici e basta. A me ha colpito questa cosa perché questa cosa non avviene con nessun'altra religione, non parliamo dell'espansione buddista, parliamo dell'espansione dell'impero cinese. Quindi mi sono proprio chiesta come fosse declinata poi anche nei libri di testo. Non c'è, vero?
No, io credo sia proprio appunto come dicevi tu, cioè probabilmente, diciamo, a voler pensare bene è una generalizzazione, però probabilmente manca anche un po' la consapevolezza probabilmente della storia specifica, e quindi si tende a generalizzare e a identificare appunto un impero con una religione, ma poi questo accento sulla religione viene ripreso anche dal punto di vista della cristianità all'interno delle indicazioni, e quindi ad esempio nel dibattito pubblico è emerso molto questa reintroduzione dello studio della Bibbia, ad esempio nel primo ciclo, associata insomma allo studio dell'Odissea, dell'Iliade e dell'Eneide, come quasi studio di testi storici. Non si comprende insomma bene come possa essere collocata all'interno di questa disciplina. E soprattutto insomma diciamo sembra all'interno delle indicazioni ci sia comunque questa tendenza a identificare una cultura anche con la religione, che probabilmente insomma è frutto di un posizionamento anche, no? Questo come l'idea di reintrodurre ad esempio lo studio dell'inno di Mameli o dei canti delle poesie del Risorgimento in seconda elementare, anche qui quello che colpisce diciamo nel leggere queste indicazioni è che proprio appunto come dicevamo anche prima rendono veramente programmatico poi la didattica, no? E quindi danno delle indicazioni anche su cosa insegnare, quindi non solo quali obiettivi raggiungere nell'insegnamento attraverso degli strumenti che devono essere scelti dagli insegnanti, così come stabilisce la legge, ecco, ma sembra che diano anche l'indicazione di come questi obiettivi vanno raggiunti attraverso delle scelte che insomma nella migliore delle ipotesi sono delle scelte comunque posizionate, nella peggiore delle ipotesi sono scelte comunque ideologiche. Quindi diciamo quello che ci piacerebbe vedere nella successiva modifica di queste bozze, cioè in un testo definitivo, è non solo magari l'eliminazione simbolica di quella frase controversa, no? Perché poi il rischio è anche quello, ma una riflessione e una risposta anche sul perché è stato dato questo impianto, un impianto che comunque risulta posizionato, no? È un impianto che risulta comunque che rimanda a delle interpretazioni della realtà che non sono lasciate al singolo. Quindi la scuola non diventa più lo strumento da dare agli studenti, alle studentesse per capire la realtà, ma sembra diventare la risposta che lo studente deve dare, no? E quindi, ad esempio, no, riflettevamo sul tema del latino alle medie. Se il latino venisse proposto come aiuto nella comprensione della complessità della realtà e quindi magari nella sua dimensione di sviluppo delle competenze logiche, sviluppo della capacità di comprensione di una lingua che magari si sta anche imparando, per esempio, no? Potrebbe essere una risorsa, ma nel momento in cui viene proposto come richiamo alle proprie origini culturali, in quel modo rischia di diventare invece un limite, no? Quindi non un ponte, un aiuto per l'apprendimento, ma in qualche modo un qualcosa che poi determina delle barriere tra chi riesce e chi non riesce, un po' escludente, no? Quindi è un po' questa la cosa su cui ci piacerebbe avere dei chiarimenti, no?
Sì, siamo quasi in chiusura, un ultimo commento, vai.
No, sì, il commento era su, ecco, questa grande presenza un po' ovunque nel documento dei classici, no? Della cultura classica, un po' come panacea di tutti i mali, che insomma io sono convinta delle radici, insomma la nostra lingua italiana ha radici nella lingua latina, e la nostra storia è una storia che è anche erede e figlia della cultura classica, però non solo, e non possiamo, secondo me, appunto rifugiarsi, no? Sembra un po' un ritorno all'indietro, cioè questi sono i nostri valori. Ignorando poi, secondo me, tante cose delle culture classiche, no? Cioè il mondo greco rispetto al mondo latino era comunque un oriente, quindi non un occidente, oppure non lo so, Erodoto, considerato padre della storia, a proposito, era di Alicarnasso, che oggi sta in Turchia comunque, e quindi insomma ci sembra anche una banalizzazione. E ultima cosa per chiudere, riguardo al latino, appunto colpisce che venga proposto il latino per l'educazione linguistica, quindi non latino e basta, però nell'educazione linguistica non ci mettiamo l'insegnamento dell'italiano L2, perché non compare, anzi compare in subalterno al latino. Cioè, ma il latino potrebbe servire anche per l'italiano L2, ma come? Magari dedichiamo un insegnamento specifico, ci sono tra l'altro docenti formati e competenti che non possono svolgere il lavoro per cui si sono formati.
Bene, allora grazie per essere state con noi, sicuramente avremo un'altra occasione per continuare a parlare di queste indicazioni nazionali. Se c'è qualche collega in ascolto e vuole unirsi al collettivo, appunto al collettivo Insegnanti Torino, avete una pagina Instagram, volete dare qualche altro riferimento?
Sì, abbiamo una pagina Instagram, seguiteci, siamo Collettivo Insegnanti Torino, e se volete ci vediamo ogni lunedì alle 18 al Contichi.
Esatto. Quindi mentre c'è Black In, per una volta potrete saltare Black In e andare al collettivo Insegnanti Torino. Un abbraccio a tutti e tutte, noi ci risentiamo sulle stesse frequenze lunedì prossimo.